Va ora in onda Risonanze, programma di musica colta a cura di Ciro e Cristian. Benvenuti, questa è Risonanze, qui in studio da Radio Onda d'Urto, Ciro e Cristian, il solito appuntamento del martedì notte, e ho scordato nella sigla d'apertura di dire non solo, ma anche perché soprattutto trattiamo di non solo di solito, quindi ciao Ciro.
Ciao a tutti, buonasera.
Bentornato in questi studi, bentornato in queste, su queste onde sonore.
Grazie Cristian.
Dunque, ci ritroviamo quest'oggi per trattare di un argomento finalmente nuovo. Dopo tre puntate dedicate alla voce, abbiamo deciso che era giunto il momento di passare ad altri argomenti. E questo argomento ci riallaccia alle origini di questa trasmissione, perché si tratta di parlare di un po' di musica classica, nonostante la pesante assenza di Lucio.
Esattamente, cerchiamo di recuperare le origini, come dici tu, a nostro modo naturalmente, e soprattutto a mio modo, visto che io porto un bagaglio di musiche non esattamente colte, colto inteso come tradizionalmente musiche classiche scritte, composte in ambiti appunto istituzionalizzati,
accademici, diciamo.
Accademici. Sì. Io questa volta ho portato dei brani appunto di musica classica rivisitati in diversi modi, soprattutto da artisti che non operano solitamente in ambito colto, in ambito istituzionale. Non so,
ma si tratta di rielaborazioni o
sì, assolutamente, si tratta di rielaborazioni più o meno fedeli, oppure anche si tratta anche di diciamo utilizzo
frammento
parziale, magari, sì, di parti di composizioni, oppure a produrre, diciamo, brani che possono richiamare una composizione classica, altrimenti a costruire cose totalmente diverse.
Quindi ci troviamo sempre nell'ambito della musica elettronica?
Beh, lo strumento elettronico direi che è uno strumento che ha assolutamente incentivato questo tipo di operazioni.
Ok, intanto io ricordo che è possibile riascoltare le nostre puntate su internet, è possibile anche scaricarle attraverso un'operazione di gemellaggio tra la nostra trasmissione che va in onda su Radio Onda d'Urto e una rivista che è gratuita e libera, di libero pensiero mi verrebbe da dire, è distribuita nella zona di Brescia, Verona e Mantova, che è La Civetta. Quindi troverete sul sito della Civetta, che è esattamente www.civetta.info, nell'area download le nostre trasmissioni, anche le nostre trasmissioni vecchie a partire dalla prima in poi, e con la possibilità di scaricarle per ascoltarle quando volete. Ricordo inoltre, che è una cosa che non facciamo troppo spesso, che come sottofondo, come ormai di consueto da un po' di tempo, stiamo ascoltando INC di Terry Riley. E niente, rimando a Ciro la parola per presentarci il primo pezzo, se ti va.
Cristian, ormai ho consuetudine delle ultime puntate partire in maniera briosa con del pop e, perché no, anche del rock. Questa volta lo facciamo in una maniera più rock, comunque dissonante, e partiamo con i Public Image Limited. Il brano dal titolo ci rivela l'utilizzo già di una matrice di stampo classico, e quindi andiamo a sentirci come hanno rielaborato i Peel Il Lago dei Cigni.
Ok, lo ascoltiamo.
E Tchaikovsky, sì, naturalmente. Thank you.
Bene, abbiamo sentito anche questo brano immediatamente con energia, abbiamo cominciato come al solito, ci fa sobbalzare in pieno dentro nella trasmissione. Ti ringrazio per queste cariche di energie iniziali che servono anche a me per riprendermi un po' dalla giornata.
E per affrontare le successive.
Esatto. Quindi abbiamo sentito Johnny Rotten, giusto?
Lui è John Lydon, meglio noto come Johnny Rotten, cantante, ex cantante all'epoca
dei Sex Pistols.
Nel 79 con la sua nuova formazione pubblica questo album soprannominato Second Edition o Metal Box, perché veniva venduto praticamente come vinile dentro delle classiche pizze per pellicola cinematografica, quindi anche la confezione era abbastanza particolare. Comunque loro, ecco, nel 79 adattano, diciamo, un brano di Tchaikovsky del 1876, quindi mi piace pensare che sia un omaggio al centenario del Lago dei Cigni. Quindi il brano si intitolava Swan Lake, appunto.
E loro sono i Peel, giusto?
I Peel, Public Image Limited. Sì.
Prossimo? Rimaniamo su un'aurea così...
No, prossimo diciamo che andiamo su una rilettura quasi classica e fedele, perlomeno nelle emozioni che suscita. Andiamo su un brano molto più leggero, comunque velato di elettronica. È un autore tedesco, Stephen Meissner, qui si fa chiamare nel suo alter ego Klimek, e propone un brano di Satie del 1888, è la Gymnopédie, la prima Gymnopédie.
Forse la più famosa. Poi.
E qui la rifà con la chitarra classica.
Ah, il brano è utilizzato in molte colonne sonore,
assolutamente,
pubblicità,
uno dei più,
film.
Uno dei più conosciuti e strapazzati.
E abusata, più che usato, abusato.
Abusata del suo repertorio.
Ce lo sentiamo immediatamente. Thank you. Prego Ciro, ti lascio i commenti perché io sono senza parole.
Abbiamo ascoltato Climac con la Gymnopédie, la prima Gymnopédie, un brano, dicevamo, del 1888. E Climac lo riattualizza nel 2005.
È recentissimo, quindi.
Sì, quindi recentissimo, con questa, diciamo, interpretazione molto molto rispettosa, delicata, ma anche che ha un ascolto appunto attento, rivela la sua genesi elettronica e sperimentale.
Sì, Satie è un personaggio per certi aspetti anche controverso, un personaggio che è più di un personaggio, è più personaggi insieme, è uno di quei personaggi che vale la pena di scavare. C'era nelle nostre intenzioni, ancora originariamente mie e di Lucio, di fare una puntata dedicata, o almeno una puntata dedicata a Satie, poi in realtà ci siamo un po' persi, però non escludo la possibilità in un futuro prossimo di,
esatto, da rivalutare
di rivalutare la proposta.
La proposta Satie è uno degli autori classici che più stanno e hanno influenzato la musica elettronica, la musica di ricerca. Addirittura diversi sostengono che sia insieme a Brian Eno, diciamo Brian Eno più concettualmente, Satie come tipo di scrittura, come modalità espressiva, come rarefazione, entrambi padri dell'ambient music. E non a caso molti molti artisti, ma anche non solo artisti che compongono o fanno musica ambient, ma anche musica più ritmata, insomma, prendono a prestito le melodie di Satie come e le riattualizzano. Conosco almeno nella mia biblioteca discografica ho almeno una decina di esempi di Gymnopédie, quindi
certo, no, è stato sicuramente uno degli ispiratori, se non altro, di alcuni movimenti.
Certo,
non dimentichiamo che noi lo abbiamo ascoltato come sottofondo, non a caso, quando sei venuto, per la prima volta che sei stato ospite in questa
puntata. Trasmissione. Sul minimalismo, immagino.
La puntata sul minimalismo elettronico. E c'era Vexation.
Vexation, sì, sì, un lungo sbaglio. Brano, certo, certo.
Quindi consigliamo caldamente di andare a ricercarsi qualcosa di Satie, qualsiasi cosa, ma perché no? Inoltrandoci nella miriade di piccoli brani che Satie ha composto, sì, perché no andare anche su quelli un po' più strani, come Vexation, che strano nel senso insolito per lui, laddove lui compone appunto brani, come abbiamo sentito fino adesso, come questo, brani abbastanza essenziali, no?
Sì, lui, diciamo, guarda, ti posso dire, posso dirlo anche agli ascoltatori, esiste una casa discografica che è la Brilliant, che ha appena pubblicato un cofanetto, non spaventatevi, di mi pare 6 CD, a un prezzo veramente convenientissimo.
Folle quasi.
Folle, quasi 6 CD per un CD, diciamo, il prezzo è circa quello, con delle interpretazioni di una pianista che si chiama Cristina Ariagno. Bellissime interpretazioni davvero, qualità della registrazione ottima, e praticamente avrete tutto Satie, perlomeno
l'essenziale
dei suoi lavori per piano, ecco.
Ok, passiamo al prossimo brano. Abbiamo...
prossimo brano, diciamo che non è una rilettura fedele. Stiamo parlando dell'autore che è Debussy, quindi dei primi del Novecento. C'è un autore di musica elettronica storico che si chiama Biosphere, norvegese, che diciamo bazzica da decenni nel giro della musica ambient, è anche uno degli alfieri della musica ambient di qualità. Di solito pubblica i suoi materiali sull'etichetta inglese Touch, e Biosphere ha preso degli stralci, delle musiche di Debussy e le ha rilette a suo modo, creando un bellissimo disco Poi mi vado a leggere il titolo perché in questo momento non mi sovviene.
Comunque è recente una produzione.
Ah, mi è venuto in mente, okay. In mente. È un titolo, mi pare, cinese, Shenzhou, una cosa del genere. Sì. Comunque basta andare sulla rete, cercare Biosphere e troverete sicuramente questo album.
Album di produzione recente anche questo.
Sì, anche questo, siamo negli anni 2000,
oltre il 2000, 2000. Comunque,
sì, è successivo al 2000 e il brano si chiama Ancient Campfire.
Ok, il brano che, da cui è tratto, diciamo, il
questo
di
non te lo so dire perché penso siano vari estratti, quindi rielaborazione di varie musiche di Debussy.
Sì, Debussy è uno di quegli autori, tra l'altro, molto complesso anche nelle sue, nei suoi brani originali, immagino, poi a mettere insieme più... Io ho un doppio CD di Debussy a cui tengo particolarmente, che è l'integrale della musica da camera di Debussy, che è una cosa...
Probabilmente troverai anche i campioni che ha utilizzato Biosphere.
È molto, molto probabile. Adesso sentiamo subito, poi ti dirò. Thank you. Rieccoci dunque in studio, sempre qui su Radio Onda d'Urto. Questa è Risonanze, il programma di musica colta e non solo. Prima mi sono dimenticato di dirlo. Io condivido sempre le cose negative, non sono mai solo mie, sono nostri errori dell'umanità intera. Dunque, dicevo, qui siamo a Risonanze, programma di musica colta non solo, Ciro e Christian, qui da studi di Radio Onda d'Urto. Questo per ricordare, insomma, visto che siamo più o meno a mezza puntata, per quelli che si sono messi in contatto soltanto adesso, magari è la prima volta che ci ascoltano, non so, e che idea si faranno di noi due e di questa trasmissione. E ricordo anche, così en passant, la possibilità di scaricare le puntate precedenti, questa compresa, sul sito della Civetta, che è www.civetta.info, nell'area download. E stiamo sentendo degli esempi di come venga riutilizzata in chiave elettronica o in chiave comunque contemporanea una parte di quella che è effettivamente chiamata musica colta, cioè la musica accademica, che volgarmente si chiama musica classica. E abbiamo sentito un esempio di Tchaikovsky riutilizzato dai Peel nel 1979, correggimi se sbaglio,
Ciro. Il brano dei Pile del 79, esattamente.
Poi abbiamo sentito un'altra esperienza invece più elettronica e più fedele all'originale, che si trattava di un brano di Satie, un brano celeberrimo.
Riletto da Klimek.
Esatto, e quest'ultimo che...
Dillo Biosphere.
Pure. Biosphere.
Che riprende degli stralci di Debussy e ci fa questa specie di ambient ritmata molto molto evocativa.
Sì, era raffinata comunque.
Era raffinata,
siamo sempre di una delicatezza stasera, quantomeno per il momento rimaniamo su un...
Ma rimaniamo delicati anche con il prossimo brano.
Il prossimo brano che?
Il prossimo brano viene da un autore che abbiamo ascoltato più di una volta, Akira Rabelais, che è un personaggio abbastanza eclettico, newyorkese. Almeno l'ultima volta che ho letto di lui stava a New York, quindi non prendete mai le mie parole al 100% di sicurezza, fidatevi più di quello che leggete o che trovate con le vostre ricerche curiose.
Sì, dubito che uno parta da qua per andare a New York a trovare, non credo che vada a cercarlo,
no,
così di punto in bianco.
No, ci sono giustamente delle persone che sono curiose e puntigliose, potrebbero trovare numerosi errori, quindi
ma è giusto.
Potremmo fare un concorso sugli errori che...
Che facciamo, sì.
Anche di pronuncia che facciamo tutti i giorni.
L'importante è che continuino a venire considerati errori che facciamo e non che fa un singolo, ma diciamo noi di questa trasmissione, che siamo in due, ci spartiamo il fardello. No, è giustissimo quello che tu dici, è giustissimo ricordare che la nostra imperfezione esiste anche qualora uno non se ne rendesse conto. Noi anzi siamo molto ben disposti a correggere gli errori qualora ci fossero fatti notare. Ovviamente, giustissima,
ecco,
precisazione.
Ecco, Christian, solo non telefonate perché non siamo in diretta, ecco, non rispondiamo in questo momento.
Qui svegliamo un arcano, non siamo
in diretta.
No, noi a mezzanotte del martedì sera.
E sbagliamo lo stesso a dire esatto. Nome, va bene?
Esatto, non siamo in diretta perché non facciamo questo di mestiere, ma ci tocca andare
a lavorare,
a guadagnare la pagnotta in altro modo.
Va bene, comunque
continuiamo, dai.
Continuiamo con Akira Rabelais, che è un autore molto raffinato, lo consiglio in particolar modo a quelli che si stanno gustando questa puntata. E Akira Rabelais ha fatto un intero album, Aesoptrofobia si intitola, una cosa abbastanza, non so cosa significa, fobia e paura, Aesoptro non so cosa si possa significare. Comunque è un album basato tutto su rifacimenti di musica per pianoforte di autori classici più o meno noti, e quindi abbiamo Bartok, abbiamo Satie, abbiamo anche un Vincent Carté che io sinceramente non conosco.
Neanche io.
E diciamo che io ho scelto un brano, si intitola Notturno, di Bartok. Il brano dovrebbe essere all'incirca del 1920, ma tutto è discutibile, come abbiamo
sempre
appena
con le
detto,
pinze, esatto.
Come abbiamo detto premesso. Akira Rabelais qui fa l'album in generale una rilettura abbastanza fedele, con una serie di filtri e di rielaborazioni digitali, ma molto molto delicate e raffinate. In questo brano invece rielabora e riprocessa il brano stesso, suonando lui il pianoforte, ma ne viene fuori come una specie di vento. Cioè un brano che assomiglia più a una brezza che a un brano per pianoforte. Ecco, questa è la riproposizione di un notturno di Bartok da parte di Akira Rabelais. Un vento, oserei dire gelido, ma non so quanto gelido, perché in questo caso è la sua tecnica è quella di suonare il piano, suonare il brano al pianoforte, rielaborarla e quindi farla diventare un fluido, come
io
dicevi tu prima.
Posso esattamente, quello che stavano dicendo fuori onda era proprio questo, che c'è una continuità, un flusso proprio.
Un fluido, è come un pianoforte sciolto, ecco.
Sì. Tra l'altro brano irriconoscibile, perché devo dire, io qualcosa di Béla Bartók conosco, ma non saprei assolutamente dire, ma anche se non mi avessi detto che era tipo un brano di Guns N' Roses, probabilmente avrebbe fatto lo stesso effetto. Probabilmente
qui andiamo in un discorso abbastanza sensato che andrebbe affrontato, e in certi casi diciamo che forse la tecnica e la... che ha predominanza sull'interpretazione e su... quindi chi ci può dire che un brano dei Guns N' Roses, per esempio, riadattato e riutilizzato con le stesse tecniche non produca qualcosa di simile? Questo è un discorso molto interessante, una piccola provocazione molto molto interessante che andrebbe approfondita.
E lo dico non per disprezzare ovviamente questi lavori, non lo dico a te, che non lo dico per non disprezzare, perché tu ovviamente mi conosci, ma lo dico a chi ci ascolta che potrebbe avere appunto magari avuto questa idea. Lo dico non per disprezzare questi lavori, anche perché io nel mio lavoro, in quello che io faccio dal punto di vista artistico, mi esprimo anch'io in questo modo. Comunque vado a sfaldare un'immagine che di per sé non è più riconoscibile. Tu sai, mi conosci da questo punto di vista. Io non potrei disprezzare un tentativo del genere. Però ecco, mi sono reso conto che nel sentirti poi rispondermi, che magari uno da casa avrebbe potuto avere un'impressione, insomma.
Certo, qui diciamo che scatta un discorso di, tra virgolette, fiducia sull'autore, e quindi se Akira Rabelais ci scrive che questo è un notturno di Bartok, andiamo sulla fiducia.
Ma non è
poi
neanche...
dobbiamo naturalmente godere del brano, nel senso, il brano ci deve piacere, così questa realizzazione, rielaborazione deve piacerci, perché è una rielaborazione, non
esatto.
Perché è una è il
no,
brano
non
di Bartók.
Non è un tentativo di una copia, comunque, ecco. Assolutamente, va in un'altra direzione, in un'altra dimensione.
Ecco, diciamo che potrebbe essere paragonata, non so, all'azione dei cubisti, piuttosto che quando descrivono un albero ci vedono, non so, dei triangoli, delle sfere, ecco, nel senso...
Sì, è una decostruzione comunque.
Una decostruzione, una lente su un brano, ecco, una lente diversa, sono degli occhiali diversi su un brano.
Assolutamente convinto di questa cosa. Dirò di più, in alcuni casi poi non è neanche poi così importante da dove poi tragga origine questa cosa, cioè quale sia l'originale, non essendoci più una coppia che è
certo.
Copia di un originale, anche l'originale in quanto tale sparisce, no?
Certo. Sì, qui io direi che Akira Rabelais ci tiene in particolar modo a farci sapere chi è l'autore e qual è il brano, anche probabilmente per una sua volontà di far conoscere questa musica anche nell'ambito della se ce ne fosse bisogno, anche nell'ambito della musica d'avanguardia e nella musica elettronica, anche ambient, insomma. E
andiamo avanti.
Il prossimo brano in realtà è un tranello, perché non è musica elettronica e non è neanche una rielaborazione di musica classica, ma è musica classica colta, tra virgolette, sempre tout court. E stiamo parlando di John Cage, del suo piano preparato. Quindi lui scrive musica per un piano preparato, quindi non suonato nel modo più classico. John Cage, che è una figura al limite tra la musica colta e la musica d'avanguardia, no, tra virgolette, non colta. Qui sempre mi trovo in difficoltà a parlare con questi aggettivi.
Dovremmo smettere di mettere di le virgolette, quantomeno.
E quindi John Cage fa questa musica, Music for Duchamp, che è già un titolo che spiega parecchie cose.
Che non, che non è il calciatore Deschamps.
Ah, non è Deschamps, esattamente, però potrebbe essere anche lui.
Giusto per restare sull'ambiguità di prima,
sì, apriamo tutte le strade possibili anche alla pronuncia. Chissà che io non abbia detto il giocatore, potrebbe essere il giocatore che lui, non so, abbia immaginato che ci fosse un giocatore di calcio con questo nome. Vado alle stupidate. Andiamo avanti e vi dico che questo brano è stato composto nel 1947 e non so, andiamo a sentirlo e ditemi voi se questo brano di musica classica contemporanea non è un disco, non è un brano di musica elettronica.
Lo ascoltiamo immediatamente e poi ci ritroviamo subito dopo per alcune considerazioni in merito. e ci dispiace infinitamente troncare un John Cage, però il tempo sfugge, siamo in circa 47-48 minuti di trasmissione, quindi ci rimangono poco più di 10 minuti e abbiamo ancora un po' di cose da far sentire. Abbiamo svelato sin da prima del pezzo che si trattava appunto di un non di un pezzo elettronico e non di un rifacimento di un brano di musica classica, ma di musica d'avanguardia, colta con le virgolette o senza. Noi cerchiamo ovviamente di togliere queste virgolette o di ampliare sempre più possibile lo spazio all'interno di queste virgolette, e come leggerete tra l'altro nell'intervista che mi è stata fatta sulla Civetta proprio nel mese, di questo mese di maggio, e se vorrete, se avrete voglia, e quindi anche sul sito probabilmente troverete questa intervista. Noi però dobbiamo continuare perché il tempo stringe appunto, e chiedo a Ciro quindi di andare avanti direttamente.
Sì, due piccolissime, brevissime considerazioni su questi, su questo John Cage, almeno su questo brano di John Cage, i più attenti avranno notato appunto delle consonanze incredibili con tanti tipi di musiche, tanti tipi di atteggiamenti. Il brano è considerato repertorio di musica classica contemporanea, ma perché non farlo rientrare nella storia non lo so, dell'improvvisazione jazz, tanto per dire, perché comunque un pianoforte preparato significa utilizzare un pianoforte in una maniera non consueta, come tanti jazzisti d'avanguardia hanno fatto nella storia della musica. E perché non considerarlo come musica etnica di qualche posto che non conosciamo ancora? E quindi magari ci richiama un po' l'Estremo Oriente, ci richiama un po' queste culture ancora poco conosciute da noi. E perché non farlo rientrare nell'avanguardia elettronica? E quindi chi ci vieta, se io per esempio non avessi avuto la correttezza di informarvi su questo brano, qualunque cosa potevate pensare. Forse effetti, l'ultima era il pianoforte.
Esatto, in effetti devo dire che è un'esclusiva questa, la prima volta credo da quando vieni a trovarci e da quando sei in questa trasmissione e da quando partecipi in questa trasmissione, è la prima volta che ti sento fare delle anticipazioni così importanti su un brano.
Peccato.
Di solito dici ascoltiamo quando si tratta di queste cose e poi vi lascio indovinare un po'. Esatto.
Vabbè, insomma,
addirittura a volte chiudi la serata con queste domande che poi ovviamente la puntata dopo non vengono.
Esatto, esatto.
Non trovano risposta.
Mi scuso immensamente con chi ci ascolta.
No, ma è intenzionale forse. No, ce ne dimentichiamo e sinceramente non saprei neanche dire cosa fosse, però mi ricordo un paio di volte.
Qualche trucchettino.
Un paio di volte era capitato.
Ho lasciato in sospeso. Vabbè, insomma, i più curiosi forse avranno già scoperto, o si andranno a riascoltare, cercheranno di.
Comunque, per terminare il discorso di John Cage, abbiamo intenzione di occuparci anche in una delle puntate prossime con un ospite, il nostro amico Dario, che verrà a trovarci e ci parlerà un po' della relazione tra musica e arti plastiche, arti visive, installazioni. È un personaggio sicuramente che vale la pena di sentire, di ascoltare. Parlo di Cage, ma parlo anche di Dario, appunto, di questo nostro amico che verrà a trovarci prossimamente. Quindi per questo io dicevo, magari andiamo avanti con la trasmissione, parleremo più approfonditamente di Cage, che merita sicuramente almeno una puntata tutta sua, almeno una.
Sì, dunque andiamo avanti. Io nel compilare questa scaletta ho seguito un metodo quasi rigorosamente di tipo temporale, quindi una scala temporale. Siamo partiti nel 1876, scusate, 1888 Satie, i primi del Novecento con Debussy, ancora i primi del Novecento, circa 20 del Novecento con Bartok. Siamo arrivati a questo 1947 di John Cage e andiamo nel 1968,
anno cruciale.
Sì, in realtà
da tutti i punti di vista.
No, in realtà più che 68 parlerei degli anni 60, in questo momento mi sono confuso, comunque sono gli anni 60 in cui un certo Yannis Xenakis fa coincidere la matematica e la musica con la musica stocastica, una musica aspra, pensata per un ambito di musicisti più classici, quindi più provenienti da conservatori, eccetera, e ensemble come orchestre, e compone questo Kranerg, che è una composizione appunto per orchestra e diciamo tape loop, cioè nastri registrati. In questo caso nel 1996 un'orchestra, l'STX Ensemble, il direttore Charles Bornstein fanno un patto, collaborano con DJ Spooky, che è un personaggio newyorkese conosciuto per il suo connubio tra funk, ambient, elettronica di vario tipo, comunque sperimentale, e diciamo eseguono questo Kranerg, e appunto l'STX Ensemble si occupa della parte orchestrale. DJ Spooky utilizza dei registratori ADAT con delle registrazioni dello stesso Kranerg, della stessa opera fatta 30 anni prima. A queste registrazioni, a questa esecuzione è presente lo stesso Xenakis, quindi è una interpretazione, questa che andiamo a sentire, assolutamente diciamo approvata dall'autore, e andiamo a sentirci questo estratto da Kranerg.
Thank you.
Ecco, come avete potuto sentire, ci stiamo avvicinando alla conclusione della trasmissione, non tanto per il tempo, ma per il tipo di brano che è stato proposto da Ciro. Quando si arriva verso la fine, lui subito tira fuori il suo gesto inquietante, un brano altrettanto inquietante per lasciarci dormire tranquilli.
Sì, il vostro incubo settimanale sta per arrivare.
Esatto. Io colgo l'occasione per salutare tutti quanti, ringraziare Radio Onda d'Urto che ci dà questo spazio, a nome mio, a nome di Ciro e a nome anche di Lucio, che anche se non ne può usufruire momentaneamente, so che è contento di questa cosa. Ringrazio Luca Cremonesi per la possibilità e la Civetta per la possibilità, diciamo, delle puntate online. E ringrazio voi per essere rimasti ad ascoltarci fino a queste ore piccole, come faccio di consueto. Vi rimando appuntamento a martedì notte prossimo, oppure se volete appunto online quando volete, giorno e notte, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. E ricordo l'ultima cosa, che a partire dalla settimana prossima dovremmo ricominciare con un ciclo di interviste, interventi, di ospiti, che è ora di ricominciare. Io ho voglia di avere gente nuova che bazzica nello studio, idee nuove che rimbalzano, risonanze varie, visto che di questo si tratta in questa trasmissione. Parleremo di Cage, parleremo di Carmelo Bene, parleremo di Deleuze, parleremo di varie cose interessanti, secondo me. Quindi alle prossime puntate ci saranno moltissime, per le prossime puntate ci saranno moltissime sorprese, molti ospiti, e mi auguro che si vada avanti, insomma, riprendendo anche una direzione che era stata presa in passato, che era quella appunto di far interagire nella trasmissione più persone possibili. E lascio ora la voce a Ciro, che ci presenta l'ultimo album che ci accompagna alla fine della trasmissione. Buonanotte, sì, a tutti.
Saluto anch'io i nostri ascoltatori e li invito ad ascoltare un brano di Gas, quindi Wolfgang Voigt, tedesco, di Colonia, Königsforst è l'album, e andiamo a ascoltare il sesto brano. Buonanotte a tutti.